Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo vento un giorno mi ammazza. Sono nudo col telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
Benvenuti alla prima puntata di Make Some Noise, un assembramento virtuale di storie e persone che resistono con l'arte e con le idee. In questa prima puntata a fare rumore è la storia di Daniele.
Daniele da piccolo gridava in faccia a chiunque fino a perdere i sensi e per sua zia era posseduto dal demonio. Un talento lui ce l'aveva già, leggeva una pagina e la imparava subito a memoria. Un giorno ruba la telecamera del padre e gira con la sorella Highlander 4, il suo primo film amatoriale, facendola morire in ogni scena.
Frequenta l'Accademia d'Arte Drammatica e diventa a tutti gli effetti un attore, ma probabilmente dietro ai suoi occhiali da sole ci si è sempre sentito. Il cinema, la TV e i premi non gli bastano. Per non diventare pazzo, comincia a scrivere sulla scena ed è anche autore, oltre che interprete, dei suoi spettacoli.
Oggi quindi facciamo rumore con Daniele Parisi. Benvenuto Daniele.
Ciao Daniele.
Buonasera, buonasera a tutti. Ciao.
Ciao, ciao, benvenuto. Prima puntata di Make Some Noise, è subito un ospite di eccezionale talento, molti talenti, Daniele.
Sì, davvero, dal teatro al cinema, scrivi, fai un po' di tutto.
E soprattutto quando avete detto che facevo morire mia sorella in tutte le scene, grazie per averlo sottolineato.
Ci sarà grata, probabilmente.
Per averlo ricordato.
Esatto.
Senti Daniele, noi vogliamo cominciare subito a parlare di rumore, perché questa nostra trasmissione si chiama Make Some Noise, storie che fanno rumore, e quindi volevamo sapere tu che rapporto hai col rumore, perché ne parli spesso, parli dei tuoi vicini di casa che ti disturbano, del resto anche il modo in cui usi i volumi della voce nei tuoi spettacoli, la loop station, insomma c'è molto rumore in quello che fai.
Sì, ma diciamo che ecco, io ho sempre visto i miei spettacoli teatrali come se fossero dei concerti punk, quindi diciamo c'è un certo rapporto con il, ma più che con il rumore, con il volume molto alto. Il rumore, io cioè, vivo in un, ho vissuto e penso continuerò a vivere nella mia vita nei condomini, che sono un po' dei luoghi dove i rumori degli altri si mischiano alle umanità, insomma, spesso in base ai rumori tu capisci che persona c'è dall'altra parte, no? Le grida, i lamenti.
Ti potessi dire quello che sento io,
sì,
a casa
noi
mia.
Abitiamo a San Lorenzo, quindi
cioè, ma io conosco molto bene quella zona perché ci ho vissuto anch'io tanti anni, quindi insomma anche lì quello è un luogo dove di rumori ce ne sono parecchi e i rumori poi insomma danno anche parecchie idee, insomma, quindi io ecco ci campo con i rumori, ecco, questo.
E infatti qui vorrei ricollegarmi a questa cosa che hai detto, perché nel diciamo tuo esordio cinematografico Orecchie, questo film, tu interpreti un protagonista che effettivamente si sveglia un giorno e sente questo rumore all'orecchio e questo fischio fastidioso è in realtà poi, insomma, senza star spoilerare il film, che comunque potete trovare su Netflix e quindi e quindi ve lo potete guardare
e ve lo consigliamo
assolutamente
anche.
Questo fischio fastidioso e continuo nelle orecchie in realtà poi alla fine è la spia di un malessere interiore, no? Richiama un po' il male di vivere. Spesso il cinema ha anche provato a rappresentare questo male di vivere con un giusto mix di ironia e comprensione, no? Se pensi anche al Fischio al naso con Tognazzi, ispirato al racconto di Buzzati. Ecco, se dovessi associare tu la tua storia personale a un rumore, a quale rumore lo associeresti? E soprattutto come sei messo a malesseri interiori, visto che insomma il momento è quello che è, ecco.
Ma io dico sempre che vengo abitato da più persone, nel senso che a parte le presenze di schizofrenia all'interno della mia famiglia, ma so che in qualche modo sono sicuramente ereditarie, del motivo forse per cui io faccio teatro. Mi piace dire che insomma, quando uno recita, quando scrive, ecco, quando scrive le voci degli altri personaggi, è come se fosse abitato da altri. D'altri umori che poi diventano rumori, appunto. Io, infatti, appunto, gli spettacoli nascono da rumori. Io utilizzo la loop station come se a un livello anche ritmico. Io quindi sto lì e spesso i personaggi nascono con dei suoni, perché la voce di un personaggio racconta anche chi è, fa, come parla. Il suono della
Certo.
voce, questo racconta già una storia, no? È chiaro che tu incontri una persona in mezzo alla strada, no? Magari alla stazione Termini, e ti parla con un suono della voce, ecco, quella cosa lì racconta già chi è. Sembra stupido, ma ad esempio, non so se vi è mai capitato, quando uno va a cena, solitamente
Sì.
quando uno ha una voce più bassa e più stentorea, lo sentono tutti quando parla. Cioè sembra che quello che dica sia più importante magari anche del contenuto stesso. Se magari c'è uno che sta lì con la vocetta che fa scusa, nessuno lo sente, perché anche quello racconta, c'è una è come se ci fosse una sorta di gerarchia sonora. Infatti nella vita io che ho una voce più sottile e flebile ho sempre dovuto scalciare molto, ecco, insomma, non sono neanche molto alto, quindi insomma, faccio parte di quelli che per farsi sentire devono gridare, insomma, ecco,
Beh,
o comunque devono alzare la voce.
questo che ci dice è molto interessante e soprattutto ci fa pensare a me e Silvia che probabilmente dobbiamo stare attenti all'intonazione, a come parliamo questa sera perché si capirà molto anche di noi e probabilmente ci studierai anche tu come andremo a
No,
studiare.
sì, ci ha messo un po' di pressione, devo dire. No, ma è interessante come cosa, perché la voce è un fatto emotivo. E questo poi, infatti, è molto interessante anche sul modo anche che hanno i cantanti oggi di cantare, no? Non so se ci avete fatto caso. È come se a un certo punto si creasse un po' un trend. Per cui quel modo, quella voce, oggi va di moda questa voce un po' rotta, no? Soprattutto nel canto femminile, in Italia, soprattutto. Questo perché racconta un umore, cioè anche questa cosa qui racconta i tempi, racconta quello che noi stiamo vivendo. Negli anni 50 c'era Gigliola Cinquetti, Mina, insomma, è un'altra roba. Ecco, è come se ogni epoca avesse un suono non soltanto della terra, oppure ecco, è un suono anche la voce racconta un'epoca.
È
Se tu
vero.
senti un pezzo dei Led Zeppelin, capisci subito che periodo è, insomma, ecco, cioè, ma racconta tutta una politica, un mondo.
E
È come
allora
se parte con la voce.
A proposito di questo, allora andiamo subito con il pezzo che hai scelto per noi. Ti abbiamo chiesto di scegliere due canzoni e la prima che ci hai indicato è proprio Rock and Roll dei Led Zeppelin.
Oh yeah.
Yeah.
E questi erano i Led Zeppelin con Rock and Roll, eccellente scelta. Noi siamo con Daniele Parisi, attore di cinema, teatro e autore, e stavamo insomma facendo una bellissima chiacchierata che è partita proprio col botto. E Daniele, ci sei? Perché qui dobbiamo accertarci
che ci siano sempre...
Ok, perfetto. Sì. Ottima partenza. Senti, stavamo parlando del tuo esordio cinematografico, Orecchie, questo sì. film di Alessandro Ranadio, e in cui c'è questo protagonista che in realtà appunto è un po' dissociato dalla realtà, nel senso è una sorta di alieno, gli capita di tutto, soprattutto a che fare con diversi personaggi, anche diciamo strani, sì. in un contesto di dark comedy. E appunto, dicevo, è un alieno. E per essere buoni attori, secondo te, serve di più essere una sorta di alieni che provano ad adattarsi alla realtà, oppure l'attore è un egocentrico o insomma una persona incentrata su se stessa e per essere bravo deve essere tale? Prima che tu mi risponda, ti faccio sentire una cosa che ha detto Anna Magliani sull'essere attore, che magari ci può fare riflettere e insomma poi mi dirai anche cosa ne pensi. Mandiamo l'audio.
Un'attrice, un attore, un artista è una cosa molto difficile da definire. Non so, qualcuno prima di me l'ha detto, sono degli egoisti, degli egocentrici, un po' esibizionisti, però guai se non ci fossero gli attori.
Perché
danno tanta commozione, comunicano tanta commozione.
Eccoci, questa era la magnifica Anna Magnani. Allora, come mi rispondi? Come ci rispondi a questa domanda? Poi...
Allora, io no, purtroppo mi dispiace, ma non ho sentito nulla, cioè non mi è arrivato l'audio di Anna Magnani, ma, però insomma io...
Allora, guarda, te lo riassumo, sì, no, scherzo, te lo riassumo io. Allora, praticamente diceva che è molto difficile definire l'attore, no? Spesso sono egoisti, egocentrici, però in un certo senso alla fine...
Indispensabili,
sì. Quindi che cosa ne pensi tu?
Allora, diciamo questo. Io credo che...
Ti senti un alieno, insomma?
Non mi sento questo come i pazzi. Quando dico, ma tu sei pazzo? No. Ma no, guarda, io penso questo. Tutti quanti i bambini... fanno una cosa, l'abbiamo fatto tutti quanti, cioè tutti quanti a un certo punto intorno agli 8-9 anni facevamo i giochi che si fanno a quell'età, insomma si finge di essere un poliziotto, o a un certo punto c'è il gioco della guerra, c'è il gioco in cui uno interpreta un personaggio. Questa è una cosa che proprio fa parte del nostro, della nostra formazione, no? I bambini crescono con la mimesis, cioè con la mimetica, no? Mimetizzano quello che vedono, lo interiorizzano e poi creano la propria personalità. E poi succede qualcosa per cui alcuni esseri umani crescono, diventano adulti e smettono di fare quella cosa lì. Mentre invece non si sa per quale oscuro motivo, altri decidono che quella cosa lì è indispensabile. Ma è indispensabile a se stessi e capiscono che poi è fondamentale per la società in cui vivono. Il mondo, se non si fa delle domande, ma chiunque, se non si fa delle domande, dopo un po' diventa sordo, a proposito certo. di orecchie. Ecco. Cioè diventa sordo, quindi noi abbiamo il dovere, la responsabilità politica di porci delle domande. Per questo il teatro è un fatto assolutamente politico, e non parlo soltanto della satira, parlo proprio del teatro, ma parlo del teatro dei grandi sentimenti. Un pubblico, un popolo che non ha la forza e il coraggio soprattutto di guardarsi dentro, ecco, si imbestialisce. Quindi per questo il teatro è importante. Voi immaginate, insomma, immaginiamo tutti, insomma, nel Settecento, quando uno andava, cioè il popolo che andava a sentire le opere di Molière, di Goldoni, oppure ascoltava la musica di Mozart, no? Ecco, lì c'era quel coraggio da parte degli esseri umani di aprirsi ai grandi sentimenti. Ecco, noi oggi siamo un pochino più schermati, cioè abbiamo questa paura di far vedere, di mostrare il lato fragile. Il cinismo è pericolosissimo.
Vero.
Il cinismo che oggi va tanto di moda, no? È la demonizzazione della fragilità. E questa è una cosa gravissima per quanto mi riguarda. Il teatro è nemico di tutto questo. E il fatto è che poi proprio in questo periodo il teatro sarebbe invece una cura necessaria. Qui in questo il teatro è indispensabile, ma un governo che non cura questa cosa qui è destinato a fallire miseramente. Questo, ma ripeto, questo è il senso politico reale, enorme del teatro.
Quindi,
e gli attori sì. In questo sono. Questa è l'azione politica più grande che può fare un attore. Cioè quello di sposare, di mettersi a nudo completamente, ma fuori dalla recita, capito? Fuori dal divismo, questo qui bieco dei social network, di sta roba che ci ha veramente devastato tutti quanti. Io non so voi di che anni siete, insomma, io sono vissuto negli anni 80.
Più o meno
siamo coetanei, più o meno, quindi la viviamo come te, insomma, questa.
Siamo vissuti in un mondo che non esiste più. E quindi anche l'immagine dell'attore oggi è cambiata. Cioè Anna Magnani oggi impazzirebbe, ma nel senso che non era neanche concepita una roba del genere, perché questo mondo che si autorappresenta, che si autocelebra in questo modo così sfacciato, è una roba che proprio è l'anti-teatro.
Quindi non dobbiamo perdere di vista, come dire, l'esigenza di tutelare lo spettacolo in una società che comunque spettacolarizza molto, ecco, anche io aggiungerei...
Mi sembra un paradosso, invece in realtà si perde un po' quello che dicevi tu, questa dimensione, un po' di riflessione collettiva che offre il teatro. E dall'altra anche però di analisi personale, perché no, attraverso poi l'attore che vediamo in scena riusciamo in qualche modo anche ad andare a scavare dentro quello che abbiamo, e che invece, come dicevamo, il mondo dei social network e questa spettacolarizzazione di cui parlava Paolo, che poi è molto superficiale, è come se ci avesse fatto perdere una fetta di umanità in qualche modo.
Ma lo sai anche perché, ma non per altro, perché poi perché cioè sono anche delle cose molto interessanti. Io non è che demonizzo i social così, perché poi all'interno di quella roba lì ci sono cose anche molto, non è un caso che le stories, no? Parlando di Instagram, no? Funzionano tantissimo, quella è storytelling,
certo.
Cioè è il bisogno di ognuno di noi di raccontare una storia, quindi questa cosa fa parte di noi. Il problema però è che bisogna, sono per la divisione delle carriere, cioè nel senso c'è chi le storie le sa raccontare e chi improvvisa.
Assolutamente. Magari. Senti, a proposito di espressioni, no, di forme di espressione, tu sei attore di teatro, dicevamo prima, di cinema, scrivi, qual è tra queste forme che più ti senti congeniale, che più ti rappresenta o in cui tu ti senti rappresentato di più e in che modo scrivi i tuoi spettacoli?
Guarda, io faccio un po' questa cosa qua, secondo me... Cioè il teatro è, si fa finta per davvero, e al cinema si fa davvero per finta.
Ecco. Beh, geniale, questa cosa ha riassunto esattamente lo spirito diverso dei due generi.
E poi insomma, ecco, quindi è questo, il fatto è questo, nel senso in teatro c'è un linguaggio altro. Ok, l'attore crea il segno, ok? Mentre al cinema invece spesso il regista è molto molto più importante, secondo me nel cinema è molto più importante dell'attore, cioè nel senso è lo sguardo del regista a dare il taglio al film. Uno può anche recitare benissimo, ma se sei inquadrato male e il montaggio è sbagliato, tu sei spacciato. Qui c'è poco da fare.
Quindi...
Su un palco è diverso, perché io sto lì, sto col pubblico, se si crea quell'empatia, il regista può aver fatto una regia, ma quel momento lì c'è l'attore col pubblico e nient'altro. Anche nel cinema l'attore, ripeto, recita e utilizza un mezzo, ma ripeto, c'è uno sguardo esterno, uno sguardo demiurgico, no? In grado poi anche di manipolare quello che è, quello, grazie al montaggio, chiaramente, che in teatro avviene grazie all'attore.
Certo, non andremo a chiederti qual è il tuo rapporto con i registi di cinema, perché non ti vogliamo mettere in imbarazzo, andiamo ad approfondire, guarda, poi successivamente, dopo questa canzone che adesso arriverà, il rapporto appunto tra l'artista e il pubblico, che è una cosa, invece è un aspetto molto interessante. Ma adesso mandiamo in Radiohead con There There, che è il secondo pezzo che hai scelto tu, e ci sentiamo dopo.
Radiohead di There There, che è la seconda scelta del nostro ospite Daniele Parisi, che è appunto il nostro ospite della prima puntata di Make Some Noise. rientriamo e risalutiamo Daniele e gli chiediamo quello che ci eravamo promessi prima di ascoltare il brano, e cioè parlavamo prima del rapporto col pubblico e ci chiedevamo con Paolo, in questo momento in cui il rapporto fisico, quello diretto da palcoscenico che l'attore ha, di solito soprattutto l'attore di teatro, no, col pubblico, che è impossibilitato dalla situazione, visto che purtroppo i teatri sono chiusi e non si può avere più questo impatto, no? C'è un modo, secondo te, in cui l'attore può esprimere questo legame e in che modo può supplire a questa mancanza?
Bella domanda.
Purtroppo...
l'abbiamo no, messo purtroppo... in difficoltà.
Un po' sì, beh, purtroppo non c'è, secondo me. Cioè, nel senso che niente può supplire a quella roba lì. Il live è live. E poi c'è un fatto energetico proprio, cioè, certo. Adesso senza entrare nel misticismo, però un applauso è un applauso.
Certo.
E una risata ti carica anche a te mentre stai sul palco, se questa cosa ti arriva, tu la senti, senti il respiro del pubblico, della gente. Se tu non senti quella cosa lì, non c'è.
Tra l'altro tu hai detto anche una cosa interessantissima sempre su questo rapporto col pubblico, che si soprattutto un certo tipo di pubblico, che è quello dei più piccoli, i bambini, perché tu dici si impara molto dai bambini, cioè quando una cosa funziona, se riesci a intrattenere un bambino, capisci se effettivamente quella cosa può funzionare a livello di spettacolo oppure no. Mi sbaglio? Cioè, ho capito male o è così?
No, assolutamente, assolutamente. Questa cosa io l'ho imparata in accademia. Noi, pensate, io facevo uno spettacolo insieme all'assistente di Peter Brook, un regista insomma teatrale, insomma internazionale, e lei ci fece fare le prove dello spettacolo prima di andare in scena davanti a un pubblico di 6 anni. Dicendo, se voi non li annoiate, lo spettacolo funziona. E io questa cosa me la sono portata dietro, insomma, ecco.
Bene, bene. Senti, e un'altra cosa che ho letto in giro, che abbiamo fatto un po' di indagini per questa puntata, tu sostieni che i comici appunto sono benefattori dell'umanità e che alla comicità tragica ci si arriva per fasi. Ora, c'è effettivamente una linea sottile tra ciò che è comico e ciò che è tragico, e soprattutto in un momento tragico, visto che stiamo vivendo tutti un po', come dire, una certa ansia, un certo accoramento, insomma, in un momento tragico possiamo ancora ridere o finisce tutto nel grottesco? Cioè, penso ai meme che girano, questo dark humor sulla situazione... E si può ancora si può e si deve ancora ridere quando le cose si fanno tragiche, insomma.
Sì, è fuori luogo, ci chiedevamo, oppure può essere ancora un momento di sollievo.
Ma allora, non so chi è che l'ha detto, che insomma ci hanno forse creduto di anno, non ricordo, che il senso dell'umorismo ci è stato regalato da qualcuno, non sappiamo bene chi, per non impazzire. Cioè, perché tanto comunque noi prima o poi, insomma, chi prima, chi meno, la meta è quella.
Esatto,
ma
se ne andiamo tutti.
Noi siamo portatori, soprattutto da italiani, ma culturalmente, di quella cosa che ci hanno insegnato i greci, che era l'ironia tragica. Quindi noi siamo destinati a questa cosa, siamo fatti così, ci hanno congegnato così. Nel senso che noi comunque... è come quando uno racconta, dopo che è passato chiaramente, un incidente o una cosa, lo racconta col sorriso, e spesso no, è un modo per vedere l'altra faccia della medaglia. La tragedia e la commedia stanno lì,
Cioè,
se uno ci pensa,
è una cosa brevissima. È un attimo,
sì,
passare dall'uno all'altro in molte situazioni.
Dietro l'angolo, sì. Dietro l'angolo, assolutamente. Ma basti pensare che, insomma, se uno pensa a Romeo e Giulietta, ecco, uno pensa a Romeo e Giulietta, la tragedia, no? Però è nato per un equivoco, per una commedia degli errori. Cioè, è un messaggio che non è arrivato. C'è un postino che sbaglia. Cioè, questa, se uno ci pensa, no? Dice, vabbè, ma davvero? Cioè, lei prende una fiala, si uccide... perché lui non ha ricevuto non ha ricevuto il in tempo il biglietto, quindi poi lui vede lei che sta a terra, non sa chiaramente che sta facendo finta, quindi si pugnala, lei si sveglia, lo vede che è morto, succede pure lei, cioè sembra una cosa da commedia.
Beh,
una cosa
effettivamente nella codificazione dei play di Shakespeare Romeo e Giulietta è a metà tra commedia e tragedia, non viene classificato puramente come tragedia, perché effettivamente ci sono anche degli elementi di commedia.
Assolutamente.
Vero, no? Pensandoci, è proprio così.
Bene, dopo allora questo excursus su ciò che è tragico, ciò che è comico, andremo poi a indagare un po' che cosa ne pensi tu di questa città, che anche Roma comunque è in fatto di tragedia, come dire, è una situazione un po' migliorabile, diciamo, migliorabile col tempo. Allora adesso ci ascoltiamo Rome dei Phoenix e poi ritorniamo sempre qui con Daniele Parisi.
Teasing you with underage. Could he be waving from a tropical sunset? Static silhouette somehow. Single in a dead Sunday. Quiet till it falls.
Roam, 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 there's no getting forward until you see your mom.
in questo brano i Phoenix appunto parlano di Roma, di questa città amata e odiata, no? Anche da noi che la viviamo tutti i giorni. Qual è il tuo rapporto con Roma, Daniele? Tu non sei proprio di Roma, abbiamo letto nella tua biografia, sei cresciuto tra Ciampino, Albano, insomma sei più castellano forse.
Però sì, dici sempre che sei di Roma, io ho letto.
Quando vai fuori,
No, vabbè, perché chiaramente è difficile spiegarlo a chi è di Bolzano. Cioè, no, sai, sto a Ciampino oppure a Albano Laziale, fanno dove sta, dici Roma. No, Roma, io la guardo come si guardano le opere d'arte, cioè da lontano, che si apprezzano meglio.
Con la con il distanziamento di sicurezza, perché sì, così non ti fa troppo male, diciamo, la visione.
Sì, direi di sì. Cioè, la congelerei così, come si sposta.
Vabbè,
da lontano, come si guardano le opere d'arte, da lontano. Ecco.
Bene, senti, in uno dei tuoi lavori, cioè in uno dei tuoi film, Il Contagio, del 2017, che tra l'altro è andato anche a Venezia, e ecco, c'è questa atmosfera che di una Roma che ormai, diciamo, di pasoliniano non ha più nulla, perché in realtà... i corrotti e i corruttori sono un po' sullo stesso piano, nel senso che ognuno ha le sue colpe e nessuno di loro in un certo senso si rende conto di quanto possa essere mefitico il loro agire. Tu che rapporto hai con il senso di colpa? O meglio, in quanto artista, no? Visto che gli artisti devono... insomma, poter inseguire i propri sogni, comunque rubano in continuazione dalla realtà o da quello che gli capita per interpretare, si sentono sempre un po' in difetto verso qualcosa o qualcuno.
Ma esempio, chiaramente parlando di me quando scrivo, per esempio, scrivo sempre di personaggi che hanno dei problemi da risolvere, sempre. È sempre così, insomma, altrimenti se non c'è un problema da risolvere non c'è teatro, chiaramente non c'è conflitto, certo. Non c'è niente. E per quanto riguarda il senso di colpa, non lo so, insomma, io credo l'errore è molto affascinante, ecco, insomma, mi interessa molto l'errore, mi interessa molto, perché dall'errore nascono delle cose molto interessanti. Cioè, spesso quando recito, ad esempio, aspetto sempre di sbagliare, perché è proprio lì il momento in cui nasce qualcosa di nuovo, di inaspettato. Spesso è successo spesso durante gli spettacoli, ad esempio, ma anche durante le prove, che sbagliassi o dimenticassi qualcosa. Ecco, quelli sono, per me sono i momenti veramente più interessante, perché si apre un mondo inesplorato a cui io non avevo pensato prima. E tutto questo, soprattutto lontano, se è possibile tutto questo se non c'è giudizio. Cioè, il giudizio ci uccide.
A proposito di questo, no? Uno dei tuoi spettacoli, che poi è diventato anche una raccolta, un libro in cui raccogli gli spettacoli praticamente degli ultimi anni, che è Abbasso Daniele Parisi, in questo titolo sembra invece esserci proprio un autogiudizio bello grosso.
Bello forte.
Allora, lì c'è, sì, no, cioè, guarda, c'è un gioco di parole, cioè nel senso, Abbasso Daniele Parisi perché io in questi quattro spettacoli che porto mi metto dietro un separè dove proprio mi abbasso fisicamente, mi cambio di vestito e riesco cambiato. Questo perché proprio io fisicamente abbasso Daniele Parisi, proprio lo abbasso, e piegandomi sulle gambe, quindi necessariamente mi abbasso. E abbasso è più un abbasso Daniele Parisi perché un abbasso me, cioè è il tentativo quello di prendere io, cioè il mio io, cioè il cittadino Daniele Parisi, e mandarlo il più lontano possibile. Insomma, sul palco non sono mai io, ecco, per questo faccio i personaggi, cioè perché io Daniele Parisi sul palco non ci vado,
non ce
mi vergogno molto. No, mi vergogno molto.
Allora sì, allora, diciamo, un pochino te lo senti questa sensazione, diciamo, di difetto, mettiamola così.
No, ma non è questo, è quanto, cioè io credo, di non essere io particolarmente interessante. È più interessante invece la fantasia. Ecco, quando uno a un certo punto racconta una storia con dei personaggi che sono magari molto distanti da sé, che magari prendono spunto anche da cose tue, ma tu magari le estremizzi, le rendi più grandi, più assurde. Allora quello mi interessa di più, ecco, e lo metto più che al mio di giudizio, ma a quello del pubblico.
E allora poi sui personaggi abbiamo ancora qualcosa da dire, da chiederti, ma lo facciamo dopo il pezzo dei Dive che arriva ora, For the Guilty.
The Guilty ci accompagnano per il nostro ultimo blocco di domande a Daniele Parisi e a proposito dell'ospite, che è un altro dei tuoi film. In questo film c'è il protagonista, si trova a suo malgrado a causa di una crisi di coppia a andare via di casa dove vive con la sua dolce metà e a trovarsi di volta in volta ospite, no? In varie case di altre persone in cui a sua volta sperimenta poi le altre crisi di coppia. E quindi diciamo che un po' tutto ruota, potremmo dire, su la mancanza di passione che a un certo punto si viene a creare. E quindi ci chiedevamo, no? In un momento come questo, in cui probabilmente, se pensiamo alla passione, è quanto di più fisico, di più diretto c'è a livello di rapporti, no? Che possa essere una passione amorosa, ma anche una passione per l'arte, per il teatro, nel tuo caso. In un momento come questo, in cui appunto il rapporto con le cose deve essere per forza distante, com'è possibile mantenere la passione? Di qualunque genere possa essere.
Te lo chiediamo da artista, quindi da attore e anche da uomo. Scegli tu di quale passione si tratta, capito?
Ma preferisco parlare del campo artistico.
Ottimo.
No, vabbè, cioè bisogna aspettare. Però è un appuntamento che ci sarà molto presto. È come quando qualcuno aspetta di incontrare una persona a cui tiene molto.
E quindi è l'attesa.
Finta... È l'attesa,
in qualche
sì.
modo finta... che tiene viva la passione, possiamo dire.
Sì, assolutamente sì. Mai come adesso c'è voglia di fare spettacolo. Quindi, mai quanto adesso, io ad esempio sto scrivendo, quindi probabilmente, forse, non lo so, si dice sempre quella cosa lì, no? Che poi uno, nel momento in cui viene privato di una cosa, si rende conto di quanto vale, eccetera. Però un po' è vero, nel senso che poi quando, soprattutto nel mestiere dell'attore, dove tu quasi a un certo punto lo fai meccanicamente, nel senso che poi a un certo punto ti abitui a fare quella cosa lì e neanche te lo chiedi più il perché lo stai facendo.
Certo.
Ecco, questa chiusura forzata ci ha portato tutti quanti a porci delle domande, no? Profonde.
Allora ne faccio una io. Sui personaggi, ti mancano quindi i tuoi personaggi da quello che mi stai dicendo? E allora io voglio sapere se effettivamente quando poi tu crei un personaggio o lo reciti, insomma diventi lui, no? Quando il personaggio ha preso vita, in un certo senso ti cambia, cioè ti condiziona, meglio, tu vai alla ricerca di qualcosa di te stesso per entrare in lui, ma una volta che sei entrato in lui, questo personaggio a te cosa lascia?
Ma guarda, io credo che inevitabilmente qualcosa te la porti dietro, non si resta indenni se uno entra veramente dentro quello che sta facendo, perché comunque è una rievocazione di qualcosa che in quel momento tu stai smuovendo, bisogna fare un lavoro su se stessi molto profondo. E, noi siamo... La butto su Pirandello perché proprio in questi giorni lo sto affrontando. Perché appunto quando dice noi siamo uno, nessuno e 100.000, ma è così, nel senso perché ognuno di noi dentro c'ha tutto. Noi possiamo diventare degli assassini se ci portassero a quel punto, ma ognuno di noi. Ecco, la capacità è quella di un controllo, di un abbandono controllato. E quindi andare a toccare quella sfera emotiva... comunque insomma sempre nel gioco chiaramente, però è comunque un'esperienza che tu ti porti dietro, è inevitabile, bisogna stare molto attenti.
Quindi sei pieno di moltitudini, insomma pieno di personaggi dentro di te.
Bene. Ma lo siamo tutti, non è che gli attori lo fanno di, cioè,
con più consapevolezza. Con più consapevolezza, sì, probabilmente.
Cioè, sì, lo sperimentano, ma lo siamo tutti. Io ho rivisto dopo tanti anni dei miei compagni di classe che non hanno fatto un lavoro su se stessi, no? E interpretano dei personaggi. Cioè, io ho incontrato un mio carissimo amico, lo vedo da tanti anni, e lui fa il broker finanziario. Ecco, lui recita la parte del broker. Io lo vedevo, lo guardavo, vedevo gli occhi del ragazzino cretino con cui io giocavo a pallone quando avevamo 17 anni, e però poi c'aveva la postura del broker finanziario, cioè stava recitando quella parte lì, non è consapevole ma lo fa, cioè è così, insomma si diventa quella cosa, poi insomma anche il lavoro che uno fa, no, lo modifica, cioè,
certo.
Siamo
certo.
Tutti i personaggi,
Silvia,
sì,
noi stiamo recitando la parte
degli
speaker. Adesso
non so quanto ci stia venendo bene,
ma
però
sì.
Dai, ci proviamo.
Esatto.
No, ma voi lo fate benissimo, infatti vedi, stasera siete degli straordinari speaker radiofonici.
Bene, speriamo di averti reso giustizia.
Senti Daniele, noi purtroppo ci stiamo avvicinando ai saluti, quindi prima di lasciarci, nonostante sappiamo, insomma ce lo siamo ripetuto tante volte anche durante questa chiacchierata, il periodo è quello che è, però ti vogliamo chiedere, a proposito di personaggi, c'è qualcosa che in questo momento nonostante tutto porti avanti, ci sono delle uscite, magari qualcosa che hai scritto, qualcosa che in altri modi e con altri mezzi stai recitando?
Sì, io sto in questi giorni sto lavorando a un progetto molto ambizioso e molto bello con la regia di Elio Germano. Parlavo di Pirandello perché è un testo di Pirandello che sarà preparato in realtà virtuale. Ecco questo, posso dire solo questo per il momento.
Allora tienici informati, assolutamente.
Sì, che ci così. Sembra bellissimo, quindi non vediamo l'ora.
Esatto.
A questo punto, Daniele, noi ti ringraziamo tanto per essere stato il primo ospite di questo nuovo programma Make Some Noise. Grazie per aver condiviso così tanto con noi, è stata una chiacchierata molto interessante.
Ci hai portato a battesimo e siamo contenti così. è stato interessantissimo.
Insomma, quindi in bocca al lupo e insomma, buon inizio, ecco.
Grazie.
Grazie, crepi. Viva, quello che si dice, insomma.
Viva il lupo, viva il lupo.
Alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao. Avete ascoltato Make Some Noise
ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, prima nel pianto si abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Ma nel pianto si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le